E se fino adesso abbiamo parlato di cose impegnative, adesso proviamo ad andare su cose un pochettino più leggere, ovvero sia, oddio, leggere dipende sempre dai punti di vista, per molti quelle erano leggere, quella che stiamo introducendo, che sto introducendo adesso e che a Marco non gli ho ancora presentato, la considerano pesante. Marco, fra i suoi eroi, ce ne sono alcuni che non sono affatto psicologici e neanche ipnotici, o perlomeno non a livello professionale. Magari sono molto più ipnotici e molto più ipnotico quello che cito adesso, ma non lo faceva di lavoro. Questo suo eroe, si chiamava Steve Jobs. Il buon Steve Jobs, diceva sostanzialmente, disse un giorno, pare che disse, ma pare è stato anche confermato, a quello che voleva fare diventare l'amministratore delegato della Apple, gli dice che arrivava appunto dalla Pepsi Cola, dove era responsabile di una cosa molto più grossa come organizzazione della Apple dell'epoca. Ma vorrai vendere acqua zuccherata per tutta la vita, o vuoi fare qualche cosa che cambia il mondo? E questo spiazzò. Direi che nessuno psicologo avrebbe potuto trovare argomentazione migliore. E questa cosa di fatto ci ha cambiato la vita, ci ha cambiato la vita perché prima ci ha cambiato la vita l'interfaccia grafica dei nostri computer, che non era più il DOS con lo schermo nero, C due punti, barra maiuscola, dovevi dare il comando e così via, cosa che hanno dimostrato non essere necessarie, che comunque era un sistema anche di controllo che potevano esercitare gli esperti sul fatto che questa cosa potesse diventare così alla portata di tutti. È vero che non è stato Jobs, ecco, a inventare tutto questo, perché lo hanno inventato allo Xerox Park della Xerox, appunto, gente del calibro di Doug Engelbart, di Alan Kay e così via. Ma è vero che a renderlo poi popolare, a renderlo un fatto che tutti usiamo, è stato lui. Esattamente come i primi tablet computer li ha introdotti Bill Gates, ricordi che tuo fratello ne aveva uno, e solo 5 anni dopo Steve Jobs, che non sembrava crederci molto, ma che quando Bill Gates uscì con questa roba, disse: adesso proviamo a reinterpretare noi questo concetto, vediamo come uscirebbe fuori una roba del genere fatta da quelli di Apple. E loro di lì a non molto gli portarono un iPad, che in realtà uscì molto tempo dopo come prodotto. Quando lui se lo trovò in mano, comprese che quello che aveva nelle mani non era un computer piccolo, ma era un telefono grosso. E allora disse: ok, facciamo lo telefono. E prima uscì l'iPhone e poi l'iPad e i tablet. Quindi l'iPhone ci cambiò la vita. Perché oggi che ti piaccia l'Android o che so io, quale altro sistema operativo, poco importa, sta di fatto che hai per le mani uno smartphone, salvo alcuni rari, pochi casi ormai, mentre i tablet si usano poco. Un dato di fatto è che, ad esempio, su questa cosiddetta DAD, come la chiamano, didattica a distanza, un dramma, perché dal mio punto di vista è un dramma, ecco, è che quasi tutti i ragazzi si interfaccino con degli smartphone invece che con un computer. Perché è una forma riduttiva di tutto questo. Ma questo, nei fatti, essendo che soprattutto noi, bene o male, che il Covid passi o che continui, qualsiasi cosa debba essere, non avremo una marcia indietro rispetto ai cambiamenti che hanno preso piede, ma per molti questi cambiamenti sono un gap, perché stanno in una terra di nessuno. Non possono dire di non farne uso e non possono dire di essere esperti. Da questo punto di vista, con la tua esperienza di transgender, direi, fra l'umanesimo e il tecnologico, come la vedi, ecco, la possibilità di apprendimento e di trasformazione? E poi io dico la mia, ma adesso tu dimmi la tua, per
Ma
l'esperienza che hai dintorno, ecco.
io quando hai citato appunto Jobs, che non mi aspettavo, cercavo di focalizzare la mia attenzione sul contesto psicologico, psico qualcosa, invece viene fuori lui. E beh, hai detto giusto, è stato il miglior interprete della psicoapplicazione dei computer, perché quando io ero in palla completa sui computer perché non riuscivo a ricordare le stringhe e i modi di accedere e di fare e di ruotare, di portare via, di cambiare, di spostare, niente, non si poteva fare nulla di tutto quello che poi lui ha portato con le icone. L'icona la toccavi, la cliccavi e ti risolveva il problema, si aprivano le finestre. E ogni finestra trovavi dei contenuti, delle cose, delle applicazioni. È stato geniale per me perché è venuto in soccorso di un mio bisogno. Io del computer non me ne facevo nulla perché non sapevo da che parte entrare. Per lui entrare era facilissimo e difatti ha dimostrato che potevi entrare con facilità. È stato geniale, a noi poi ci ha un po', come dire, accompagnato nella nostra crescita sia professionale che personale, in fondo, perché è un po' un uomo dei nostri tempi, ecco,
Certo.
alla visione americana. Ma la seconda sorpresa che mi è capitata dopo tutto questo mondo che lui ha creato, che sono state tante sorprese in fondo, ma la seconda sorpresa è stata quella col Covid di avvicinarmi al mondo, riavvicinarmi al mondo del computer, del portatile, del fisso in particolare, con l'uso poi di Zoom, quindi di un sistema di coordinazione per fare formazione, che lì per lì pensavo e temevo fosse difficile da realizzare, e con gran sorpresa invece ho visto che per l'80, anche il 90% dei contenuti è uno strumento eccezionale. Vuoi perché registri, rivedi, vuoi perché fai le prove e le rivedi in diretta, poi vuoi perché ce l'hai sempre a disposizione, quando ti serve te lo rivedi, vuoi perché le sedute adesso io le faccio in diretta, ok, registrate, mando i pezzi di registrazione con i momenti diversi della seduta, l'induzione stessa separata, di una comodità e di una ricchezza che fa della mia seduta poi un accompagnamento al mio cliente. Anche in diverse occasioni si risente, si rivede e ripassa certi passaggi e via dicendo. Quindi è interessantissimo come si possa fare tanto con così poco, in fondo, perché da che è cominciato il Covid, in fondo non è cambiato niente nel mondo dell'informatica più di tanto, ecco, si è solo sviluppato un campo che prima era in embrione, adesso ha dato molte più occasioni. Non so come andrà a finire, spero che rimanga come grande e valido strumento di apprendimento, perché quando poi lo sperimenti quotidianamente e lo usi come stiamo facendo adesso noi, ne vedi veramente i vantaggi, ecco, che prima invece era un po' così.
L'argomento un po' che introducevi, no? Di quando non riuscivi a fare una cosa, non riuscivi a fare un'altra, no? Spostare di qua, spostare di là, dicevi, no? Che ha un tema di spazialità, no?
Ah, sì, vero.
E anche quello di cui parlavi adesso rispetto alle web, ai webinar, alle terapie online e così via, riportano in fondo un'argomentazione che è innanzitutto quella della geografia dello schermo, no? Cioè, in fondo la virtualizzazione del desktop, tu quando salvi una roba la salvi spesso sulla scrivania, anche se non sì. sarebbe la cosa più corretta, è la cosa che la gran parte delle persone fanno, e perché c'è questa metafora spaziale, no, dell'oggetto scrivania, che è l'aspetto analogico, no? E questa, se vogliamo, è anche la parte su cui ci si concentra frequentemente di più quando si usano questi strumenti, no? Vedere l'altro, eccetera, eccetera. Però credo che una grossa fetta di importanza ce l'abbia anche la mappa mentale, che non è necessariamente quella disegnata sullo schermo, ma è la rappresentazione che abbiamo noi della nostra interazione con gli spazi, con gli ambienti tecnologici e con le persone negli ambienti tecnologici. Questo aspetto tira in ballo un po' quello che dicevamo la volta scorsa a proposito dell'ipnosi, ovvero sia l'apprendimento di uno stato di coscienza, no?
Sì.
Che in qualche modo gioca rispetto all'identità, no? Io sono quello che compare lì oppure quello che tocco in questo momento. Marco e io abbiamo un'interazione sulla base di come lo vediamo o no. Io ricordo che le prime esperienze di comunità virtuali le ebbi con Snortlink, che mi sembra tu ricordi, no? La BBS,
sì. Sì.
Dove andasti a comprare il tuo primo Mac, se non ricordo male.
Ah.
Ed era stato simpatico perché conoscevo delle persone di cui potevo solo leggere, però dalle battute prima o poi ti crei un immaginario dell'altro, no? Poi quando li trovavo, perché ci si incontrava dopo un po', c'era quello che in psicologia si chiama dissonanza cognitiva, no? Cioè, io ho un'immagine nella testa e i miei occhi mi restituiscono un'immagine di forma diversa, no?
Diversa.
E a quel punto deve esserci il mischiaggio, no? La contaminazione, sì, delle due, perché poi non ci sia un'incoerenza nella mia rappresentazione dell'altro. Cioè, vale a dire che non dica, ah, tu non sei quello che pensavo. Perché comunque questo rischio c'è. Col computer, e non col computer, ma direi ancora più con lo smartphone, perché ce l'abbiamo sempre a contatto, maledettamente sempre a contatto.
Mentre
il computer in fondo puoi scegliere di accenderlo o meno.
Sì,
lo smartphone
poi non...
è difficile che te ne separi.
Certo, porti dietro il portatile, ma non è la stessa cosa del cellulare, che è nella leggerezza giusta, nella palmabilità, perché ti sta veramente in mano, è geniale e diabolico, tutto due.
Chiaro. E a questo punto il discorso è, ma questo ha un'incidenza nella nostra percezione del mondo? Dici?
Guardare sì.
Tu hai esperienze di questo tipo?
Beh, più che altro, ecco, questa cosa l'ho avvicinata in un contesto diverso. Quando io facevo formazione nei centri di formazione professionale, giravo un po' il Piemonte, andavo in sedi diverse, e mi ricordo che a Domodossola c'era un tipo molto simpatico, molto piacevole, che faceva anche l'istruttore di roccia, quindi faceva salvataggio in montagna, A quel tempo, ed era ancora un tempo precoce rispetto alla realtà attuale, quindi parliamo di 25 anni fa, quindi parecchi anni fa. Ma la cosa che lui mi raccontava è che mi diceva: le persone arrivano dalle palestre formatissime ad affrontare la montagna con una grande abilità fisica, con una prestazione atletica incredibile. Peccato che non conoscono la montagna. La montagna ha le sue regole che non stanno nelle palestre e fanno degli errori macroscopici e mastodontici e ci lasciano le penne. E mi diceva, in senso proprio anche, cioè, bisogna mettere umiltà. Tu non puoi essere saggio della montagna perché frequenti le palestre o leggi i libri in fondo o ti formi attraverso dei filmati. E questa è una. Dall'altra però, tu prendi una persona che vive quotidianamente davanti a uno schermo e il suo lavoro è sostanzialmente attraverso uno schermo. Quando vive per dire 2/3 della sua giornata davanti a uno schermo e utilizzando computer, quindi con quella gestione lì, pur avendo interlocutori dall'altra parte. Quando lui si interfaccia o lei si interfaccia con la realtà, ci arriva zoppo. Perché la realtà non è quella, ma cosa ne può lui dal momento che è costretto a stare, costretto tra virgolette, comunque il suo lavoro importa che lui stia tante ore a gestire le interfacce. Quindi è curioso che sì, da una parte ci sia, no, così, come dire, la limitatezza di uno che frequenta la palestra per andare in montagna. E dall'altra quello che però deve stare in palestra a tutti i costi e quindi la montagna gli capita di incontrarla, ma non ha gli strumenti per gestirla in fondo, ecco. E andiamo verso un mondo che sarà sempre più così, sbilanciato su questo fronte, in fondo. La gente non andrà più nei boschi perché ha paura di andare in un bosco, visto che non lo conosce affatto.
Interessante, il rischio è che invece la gente vada nei boschi convinta di essere in città
Sì,
e che tante volte gli facciano fare il giro attorno allo stesso albero, dicendo che stanno viaggiando per Manhattan. E questo pensiero mi viene un po' indotto da tuo ragionamento e dall'esempio di questo maestro di roccia, perché dice: non conoscono la montagna e pensano di averla conosciuta perché hanno fatto la palestra di roccia, no? Di fatto non conosci. Allora, no, oggi quando si parla di digitale, per molti può sembrare un gioco di parole per tutti quelli che ancora la chiamano informatica, che sono, direi, la stragrande maggioranza, ecco, comunque sono la totalità di quelli che hanno meno consapevolezza della cosa. E anche per quelli che la chiamano digitale, molti la chiamano digitale solo perché c'è la parola nuova, ma in realtà pensano all'informatica. Di fatto lo scarto fra l'informatico e digitale è che l'informatico era ancora legato a quando le cose avvenivano dentro un computer, che sia esso una workstation piuttosto che un server, erano dentro a quella macchina, iniziavano e finivano lì. La macchina all'epoca non era neanche collegata a una rete estesa, al massimo era collegata a una rete locale quando lavoravi in azienda. Quando la rete diventa estesa e nella rete estesa ci sono realtà, ma parlo proprio di realtà, questa volta con una scelta oculata del termine, molto diverse, la maggior parte delle quali solo commerciali, ecco. Ma molte di queste, soprattutto in maniera sotterranea, e mi riferisco a cose che tutti conoscono come intelligenza artificiale, che io chiamo idiozia artificiale perché l'acronimo è sempre lo stesso, ma anche perché poi di fatto l'intelligenza artificiale che ci contrabbandano come tale è quella del programmino della banca che ti dice: ciao, sono Maramao, fammi a me la domanda, no? E poi fatalmente lui non ti sa rispondere a niente perché non contestualizza e ti dice fammela più semplice e poi ti dice usa meno parole e così via, da che tu dici sei idiozia artificiale, ed è la maggior parte di quello con cui abbiamo a che fare. Di fatto esiste invece una realtà di, che se vogliamo chiamiamo intelligenza artificiale, su cui molti stanno lavorando, che è il cosiddetto deep learning, chiamato anche in tante altre maniere, un machine to machine e così via, no? Sono tutte sfumature diverse della stessa cosa, in cui il mondo digitale pensa in maniera autonoma e è pressoché indipendente dalla ragione umana, no? Adesso non mi voglio disperdere in questa cosa che alcuni possono trovare angosciante, altri dicono che è una cattiva interpretazione da parte di un ignorante, cioè psicologo per di più, e così via. Però documentatevi per i fatti vostri, vi rendete conto di quello che si sta muovendo. Sta di fatto che quello che tu dici è il mondo del digitale e non quello dell'informatica, ovvero del computer, no? Come si dice, è qualcosa che bisognerebbe conoscere un pochettino meglio. Non voglio dire che dovete sapere che cos'è una blockchain, chain, un big data, oppure le cose che ho detto prima, ecco, ma solo avere un'idea di che cosa c'è dietro la finestra con Facebook. E là c'è l'altro danno, è proprio questo, cioè certi social, e faccio riferimento ai social che usano molto la manipolazione dell'immagine, dell'idea, eccetera, eccetera, marcatamente Facebook, Instagram, WhatsApp, piuttosto che anche altre cose, ecco, ho citato solo quelle di una parte, non vorrei essere, ma ad esempio anche YouTube da un certo punto di vista, però sono molto bravi quelli di Zuckerberg a esercitare questa cosa, ovvero sia di trasferire un'immagine digitale che sia prossima all'immagine che abbiamo della nostra realtà, ma che di fatto non lo è. E che maschera tutto quello che dietro le sue spalle si muove, facendoci credere che il mondo sia quello che ci trasferisce Facebook. Maledettamente, io vado a discutere in situazioni normali, che ne so, tagliarmi i capelli nel negozio, così via, e sento queste discussioni, no? La vicina di banco che dice ah ma no, adesso sappiamo molte più cose perché c'è Facebook, no? E questo è tremendo perché non ci si rende conto di che induzione, e questo uno psicologo lo conosce bene come argomento, stia avvenendo proprio attraverso questi mezzi. A questo punto, proprio oggi, quando di fronte a certi discorsi pensavo proprio questo, visto che tanto tutto sommato tutto sta diventando gratis, compreso la morte di fame, però una delle cose che bisognerebbe esercitare sarebbe una buona scuola di questa dimensione di realtà. Una scuola un po' a ponte fra, se vuoi, la tecnologia, ma non data assolutamente in mano a gente che inizia e finisce con la tecnologia, ma che abbia delle competenze trasversali, psicologiche, filosofiche e quant'altro, ecco, di cui c'è bisogno, e direi proprio che un giorno magari ci mettiamo a farla.
Sì, sì, un'ottima idea. Comunque mi sentirei di poter contribuire in piccola parte, ma senz'altro sarei affascinato dall'idea di poterlo fare, nel senso di ampliare questa mappa che è troppo ridotta.
Io credo che tu dici in piccola parte, no, non sono d'accordo, perché nel momento in cui sei consapevole dei tuoi stati di coscienza, a quel punto ti diventa più facile capire com'è la manipolazione degli stati di coscienza che avviene attraverso certi spazi del digitale, certe retoriche del digitale, perché la vera fake, no? Sente parlare tanto di fake news, è la fake reality, la finzione di realtà, che non è una simulazione, perché la simulazione la fai consapevolmente. Qui invece c'è un travaso in cui la realtà che hai attorno, e l'abbiamo visto scritto nei giornali, ecco, l'esperienza, cioè ci è populista colui che si fida dell'esperienza, no? L'esperienza non è la realtà, ma la realtà è quella che ti viene trasferita dai media, perché qui non c'entra l'informatica, la cosa che ci va più vicina sono i media. Pensate soltanto ai vari telefilm, quanto ci hanno manipolato la dimensione della realtà.
Cioè,
quanto sono stati, possono essere stati pilotati per avere una generazione delle popolazioni sensibili al fatto che, ad esempio, tanta violenza non sia peggio della pornografia.
Infatti.
Ma finiamola qui e auguriamo a tutti un buon weekend. Buon weekend a te, Marco.
Buon weekend a tutti, sì.
Ciao.